trasmissione sul Tecnocontrollo, dove oggi, per fortuna o purtroppo, a seconda del vostro gradimento, saremo solo in due e avremo una versione ridotta delle notizie per venire incontro alle vostre capacità mentali.
Ma è tutta anarchia questa sera, signori, cazzo! Dai che partiamo subito, dai, senza perderci in frottole. Allora, cominciamo con la faccenda di Edward Snowden e Julian Assange. A quanto pare la loro odissea in cerca di asilo politico sta per finire. A quanto pare la cara Francia vorrebbe estendere il loro asilo politico per ospitarli nel loro suolo. E la notizia non è, diciamo, tutta qui. Perché, a quanto pare, proprio Assange, tramite il suo network di Wikileaks, l'altro giorno ha rilasciato dei documenti che attestano, pare, che i tre ministri del governo francese, Chirac, Sarkozy e Hollande, cioè gli ultimi tre praticamente, sono stati intercettati, tutti e tre, negli anni di loro carica presidenziale, dall'NSA. Fatalità, che ovviamente l'NSA non ha commentato né niente. Invece la Casa Bianca ha smentito.
Beh, l'NSA non commenta, spia.
Esatto.
Quindi sentire qualcosa dall'NSA è qualcosa di piuttosto insolito, che se ne vengano fuori con qualcosa.
Eh già. E così vi ho dato le prime due news da thehackernews.com, theintercept.org, scusate. Aggregate. A lei la parola, direi.
Sempre di tecnocontrollo si può parlare, perché adesso l'ONU ci vuole tutti uniti contro praticamente l'ISIS e Al-Qaeda, perché praticamente c'è una task force che viene costituita dall'Europol per bloccare la propaganda sui social media. Praticamente si chiede alle aziende di comunicazione di web, insomma, di partecipare per bloccare questa diffusione di messaggi, evitando di fare proseliti. Dovete sapere che l'ISIS usa tranquillamente siti come Facebook, Twitter e YouTube, dove potete trovare probabilmente sulle loro pagine la loro propaganda e ovviamente anche le loro cose truci e cruente, e quindi loro stanno cercando appunto di fare qualcosa. E questi servizi sono stati abusati in alcuni casi anche per fare dei reclutamenti e altre situazioni del genere, che comunque sono abbastanza, per così dire, pubbliche. La cosa divertente è pensare che l'ISIS, appunto i terroristi, utilizzino Facebook, che è un sistema che in teoria sarebbe sotto controllo da Prism e dal sistema dell'NSA, oltre al fatto che Facebook è pubblico, quindi NSA se lo potrebbe anche leggere tranquillamente.
Che tutto Facebook vuole solo nomi reali di persone.
Sì, ma è molto interessante. Beh, scusa, la pagina ufficiale dell'ISIS è probabilmente un nome reale. Cazzo. Poi non so se dalle politiche di Facebook bisogna cancellare o no questa pagina, o se Facebook non si retta, però sappiamo che ovviamente Facebook non può filtrare tutto, a prescindere, però comunque, cioè, ti mette di fronte rispetto alle notizie che abbiamo su Facebook anche di una roba un po' strana, obiettivamente. Ma come, non c'hanno i super sistemi di spionaggio e non li vanno a pescare e li lasciano scrivere proseliti? Ma d'altra parte si vede che l'NSA fa tanto, ma poi alla fine, quando si tratta di combinare qualcosa, probabilmente qualcosa vacilla, o forse il loro sistema di spionaggio non serve a un cazzo.
Complottismo. A me piacciono i treni, secondo me la cipolla è una ciappola, secondo me.
Comunque, a spingere le esigenze di questa agenzia europea di fare una task force ad hoc è il fatto che la presenza online dell'ISIS e l'efficacia della sua propaganda ha una vasta rete di supporter che aumenti. Diciamo che su Twitter ci sono circa 46.000 account che sostengono lo Stato Islamico.
Minchia.
Beh, potrebbe essere tutta l'ISIS che si è iscritta, oppure potrebbero anche essere degli account farlocchi, noi non lo sappiamo. D'altra parte ne esistono più o meno 46.000.
Non lo so perché ho voluto sperimentare. Volevo ricordare due cose, una comica e l'altra tragicomica. Uno, che gli inservienti, diciamo i manovalanti dell'NSA, devono guardarsi porno, perché l'ISIS mette dei messaggi subliminali nei porno.
Cosa?
Non lo sapevi, non l'avete data come notizia?
No, messaggio subliminale nel porno.
Ma chi hai curiosità?
Cavolo, ma siamo rovinati!
No, oh, loro sono rovinati, devo guardarsi il porno lavoro, ragazzi. È il sogno di chiunque. E questa è la quella comica. La tragicomica è che gli hacker di Anonymous sono stati rivalutati. Da quando
sono stati, scusami?
Rivalutati.
Rivalutati.
Da quando hanno sgammato gli account social, appunto, di supporto dell'ISIS. Che prima, Anonymous siete delle merde, non dovete fare così, non dovete fare quella, poi osannati quando fanno una cosa contro l'ISIS. Vabbè,
okay. Ma perché obiettivamente loro hanno sempre fatto cose giuste nel 90% dei casi, e quindi...
Dipende a chi sono scomode.
Esatto, a chi sono scomode, i soliti discorsi, un po' da complottisti, eccetera, eccetera.
Una banderuola che va dove batte il vento, praticamente.
Non è una banderuola che va dove batte il vento, è semplicemente che la voce dei media è controllata dagli organismi di potere, si sa, c'è anche da domandarsi talvolta certi media che cosa servono.
No, è tutto complottismo.
No, è tutto complottismo. Complottismo.
Populisti, cazzo. Allora, andiamo avanti con le news, dai, che abbiamo dilungato anche troppo. Buono, 6 minuti. Allora, parliamo di crittografia. C'è, a quanto pare, una nuova tecnica sperimentale della Toshiba, che ha già fatto una prova di concetto, che si concentra sulla meccanica quantistica applicata alla crittografia. Ovviamente non vi sto qua a dire i dettagli perché non li ho letti, in quanto non voglio farmi del male.
Sì, anche perché non vogliamo creare un suicidio di massa,
esatto,
nella gente che ascolta la trasmissione. Già ci sopporto, se vuoi
esatto,
arrivare anche a tanto.
Se c'è qualcuno dall'altra parte, ciao, è stato un piacere, ci sentiamo ancora.
Vabbè, risparmia la quantistica, quindi?
Praticamente ci saranno dei test di 2 anni che partono a agosto e finiranno questi test a agosto 2017. Vedranno gli esiti, casomai li applicheranno per tutti quanti, sta cazzo di crittografia quantistica.
Beh, c'è anche un'altra cosa interessante sempre sulla crittografia. Esiste un sistema, appunto, studiato dagli israeliani, che praticamente è un hardware particolare con un'antenna che è in grado, nel giro di 50 centimetri, una roba del genere, di andare a individuare le interferenze audio, le interferenze radio della CPU, cioè del processore del vostro computer. Come sapete, tutta roba elettronica che si muove, un po' come se ci fossero degli ingranaggi che scricchiolano dentro molto velocemente, e fare una sorta di rumore nell'ambiente radio, molto simile al sistema del Tempest, riesce a individuare i dati crittografici delle chiavi private di OpenBGP e GPG e tutto il resto.
Roba.
La cosa divertente è che nella versione successiva GPG naturalmente ha già facciato e ha impedito che questa cosa funzioni, e quindi aggiornate e non fatevi mettere a 50 cm di distanza un dispositivo strano che potrebbe...
Ma hanno già creato anche il chassis. Dove metterlo dentro?
Vabbè.
Potrebbe essere una scatola di caramelle, per dire.
Se uno non lo sa, magari te lo installano direttamente nella scatola del computer a questo punto, eccetera, eccetera. Insomma, la precauzione non sono mai troppe, però comunque facciamo attenzione.
Andava a vedere i pattern delle onde elettromagnetiche per vedere quando si stava applicando della crittografia dati.
Ma guarda, ti dirò, io potrei proporre anche ai nostri ascoltatori un esperimento, ma non so se sia ancora fattibile sui computer odierni. Quelli un pochino più lenti è fattibile. Una volta tu potevi prendere una radio AM o FM e sintonizzarti su un multiplo, un sottomultiplo della frequenza di clock, e sicuramente tu potevi udire, ma non sto scherzando, a livello audio, dei rumori molto strani, macchinosi, che però erano i cicli macchina del computer. Tant'è che questi rumori dipendevano esattamente da quello che faceva il computer.
Madonna.
Se stampavi faceva un rumore, se caricava ne facevi un altro, se muovevi il mouse
la
premevi i tasti, perché comunque sono macchinari. Tu prova a immaginare un insieme di ingranaggi elettronici, naturalmente, ma comunque ingranaggi che scricchiolano, fanno rumore, ovviamente nell'ambito radio fanno questa interferenza. Non è proprio così, ma per spiegarvelo, fare un'idea di concetto, più o meno il meccanismo è lo stesso.
Bene, abbiamo fatto le prove di concetto a parole, perfetto. Ok, passiamo oltre.
Beh, se vogliamo fare una parentesi un po' vecchia, c'era un progetto che si chiamava Tempest, che semplicemente consente nel raggio di 15-30 metri, consentiva di recepire le informazioni digitali del computer oppure addirittura di risalire all'immagine dello schermo sulla base delle interferenze create dal tubo catodico del vostro vecchio schermo. Oggi non so se funziona ancora con gli schermi piatti o se ci siano altri sistemi. Comunque gli studi sul Tempest sono ancora in corso, e anche quello che abbiamo visto poco fa con questa notizia non è altro che una specie di Tempest alla fine.
Lo sai che ho un'altra news da dare su questo, riguardo la tua che hai detto? Cerchiamo di allungarci, va bene. C'è un altro sistema che hanno fatto qualche mese fa con un cellulare, uno smartphone Android. C'è già la prova di concetto, la proof of concept, scusate questo termine schifoso italiano. No!
Ha premuto il tasto sbagliato e non si può fermare.
Ho visto Rock, non
capisco. Bene,
dicevo, c'è una prova di un proof of concept, appunto, con un cellulare Android, un programmino prefatto, che collegando le cuffiette, l'auricolare, riesce a vedere i tasti che battete al computer. Non so se l'avevo data questa notizia.
Sì, comunque è una notizia che abbiamo dato un bel po' di tempo fa. Comunque, se vi volete divertire ed evitare anche qualche autovelox o qualche telecamera strana, con alcuni ricevitori di tipo SSB, sintonizzandosi su alcune frequenze dove non trasmette nessuno, è possibile sentire i cicli macchina delle cose elettroniche. Oh, ma vi stiamo dicendo troppo. Ok, andiamo alla notizia successiva, va.
È tutto molto anonimo, su via, andiamo avanti. Allora, parliamo di encriptatura dati lo stesso anche in questa notizia, benissimo. Allora, c'è il progetto Let's Encrypt, che è stato, diciamo, fondato da Mozilla, da Cisco e dell'Electronic Frontier Foundation. Cosa succede? Praticamente, per ottenere dei certificati crittografici per i vostri siti internet, dovete pagare e comunque seguire un iter legislativo non indifferente, potrebbe essere una rottura di balle, insomma, una magagna. E si cerca dal prossimo mese di semplificare la cosa con questa organizzazione che tenta di fare i certificati a costo zero, di fornirveli e anche di semplificare l'iter legislativo per ottenerli, quindi la vostra certificazione di identità, eccetera eccetera. Direi che tutto qua, potrebbe esserci anche qualcosa di non sicuro, potrebbero esserci delle truffe.
Beh, questo dipende dalle politiche di sicurezza, esatto, dai metodi di accertamento che
perché
hanno.
Da una parte snellire è bene, però anche bisogna stare attenti, insomma.
Sì, a non togliere lì.
Direi che
beh, sulla sicurezza ci sarebbe molto da dire, addirittura sulle discussioni che ci sono in questo periodo che stanno venendo fuori riguardo a una proposta di modifica dell'accordo Wassenaar degli Stati Uniti, che praticamente è una cosa del Dipartimento del Commercio, per cui praticamente vogliono cambiare la sicurezza informatica, l'esportazione delle informazioni della sicurezza informatica fuori dagli Stati Uniti da come la conosciamo oggi sostanzialmente. Praticamente la cosa che vogliono fare è obbligare sostanzialmente tutti i software ad avere una visione del codice da parte delle agenzie di sicurezza, e c'è anche qualcosa di strano perché per andare a vedere se ci sono bug o robe bisognerebbe avere delle licenze, quindi potrebbero creare anche dei problemi a tutte quelle persone che cercano bug, li trovano, cercano di risolverli, eccetera. Ma soprattutto c'è anche una specie di chiamata alle armi da parte della Marina, che vuole avere praticamente tutte le informazioni sulle vulnerabilità dei software commerciali come quelli di Microsoft, Apple, Adobe, che sappiamo che sono molto pieni di bug. E questo ti fa capire, insomma, che c'è qualcosa che non va, tant'è che gli attivisti dell'Electronic Frontier Foundation sottolineano come le tecnologie di pubblico dominio per la ricerca scientifica di base sono esentate dai limiti dell'esportazione, e mentre queste cose qui sono ancora sono abbastanza strane queste cose, quindi loro faranno una istanza di accesso praticamente sulla trasparenza in base al Freedom Information Act per saperle ancora di più. Questo secondo me è un comportamento negativo da parte degli Stati Uniti che emerge e che è anche molto sospetto alla luce della storia di NSA e compagnia cantante. perché se vogliamo essere proprio sinceri a parlare di sicurezza degli Stati Uniti, io non so che cosa ci facciano le aziende di sicurezza ancora negli Stati Uniti e non siano emigrate altrove, perché di fronte a una roba del genere, io consiglio alle aziende americane, di fare qualche cosa del tipo di trasferirsi all'estero in un'altra nazione dove non ci siano queste limitazioni, almeno di figurare così come si fanno con i classici conti svizzeri, per dire una, e non avere più questo tipo di problema, perché obiettivamente sei in una nazione che per quanto riguarda la sicurezza informatica già ti guardano storto. In più c'è questa cosa qui, cosa ci state a fare sicurezza in America? Ma uscite, ormai non bisogna più emigrare in America, bisogna andare fuori, secondo
È
me,
proprio la
perché
morte
siete
là.
nella terra del Datagate, siete nella terra dell'NSA, dove ogni roba che fate è solo per uso e consumo della National Security Agency, quindi io vedo molto storto questa cosa personalmente, anche se la mia opinione conta anche
È
poco.
come se dovresti essere autorizzato a trovare un bug.
Ma sì, ma è un delirio, le provano, le
È
provano.
assurdo.
Ci
Sì, ma
provano.
cioè, buon senso, scusa, dov'è
Ma
qui?
non ne hanno, ma non ne hanno, non è una questione di buon senso, è una questione di
Assurdo.
obiettivi, devi ragionare per gli obiettivi. È solo che gli obiettivi non sono chiari.
Non sono chiari. Complottismo.
Non sono chiari, sono diplomatico.
Ok, sono io lo stronzo. Allora andiamo avanti, dai. Notizia light. Oddio, light, un'altra di balle. L'Australia sta cominciando a filtrare i contenuti coperti da copyright.
Ah, un filtraggio di tipo peer-to-peer?
Sì, e anche su siti o stati, quindi a filtraggio DNS. È passato la Bill of Rights, del Copyright Amendment. Praticamente dicono: ok, tu ISP, quando ti arriva una richiesta, un'ingiunzione di bloccare un contenuto, devi farlo. I costi
Sì,
ovviamente
ma a
li fanno.
che tipo di livello? La blocchi così a caso perché lo
DNS.
dicono le major o ci
Sì,
deve essere una
no,
roba?
no, no. È tipo come in
Vabbè,
Italia col
ma
garante della privacy.
sì, però la cosa divertente è che le major non sono un'autorità di garanzia,
Appunto,
sono delle multinazionali.
appunto, loro indiscriminatamente possono fargli la richiesta,
Quindi
tac.
praticamente sono diventati una colonia degli Stati Uniti, dove gli
Ovviamente
Stati
deve
Uniti
esserci giustificato
agiscono.
motivo, penso.
Ma sai,
È
nella
tutto
storia ne
opinabile,
abbiamo
dici?
parlato molte volte di queste cose e molto spesso è capitato che ci siano state delle cancellazioni anche temporanee. Io ricordo per esempio addirittura un video di Marco Travaglio che si chiamava Iberto Ladri sul canale di Beppe Grillo che era stato chiuso perché violava i diritti di Mediaset in teoria, no? In realtà non violava proprio un bel niente, alla fine hanno fatto figurare che c'è stato un errore nel sistema loro di filtraggio, cioè si sono inventati una fuffa totale. Morale della favola, avevano censurato una cosa che col discorso del copyright, è durata poco, è probabilmente una prova per vedere quello che succedeva, perché l'errore non era fattibile, cioè era palese che non era un errore.
Sì.
Però comunque ti fa capire quale può essere la mole della cosa, perché finché si tratta di un personaggio famoso come Beppe Grillo, c'è tanta gente che se ne accorge e magari dopo 3 minuti lo riaprono. Però se tu non sei una persona famosa o
Se sei
potente,
l'ultimo sitarello del mondo, insomma.
esatto. Non c'è nemmeno un'equità, tra l'altro, non c'è nulla che garantisca assolutamente niente.
Allora, parliamo di HP, parliamo di vulnerabilità di Internet Explorer. Allora, la
La cosa si fa divertente.
cosa si fa divertente perché una grande azienda ha segnalato un bug di Internet Explorer a Microsoft e cosa è successo? Se ne sono fottuti il cazzo altamente. Cosa ha fatto HP? Ha preso, ha sviluppato la Proof of Concept e ha distribuito gratis il tool per esploitare questa Address Space Layout Randomization per bypassarlo e
Aia.
entrare dentro il sistema. Quindi
Ecco.
uscire dalla sandbox del browser praticamente.
Ecco,
Brutale.
stiamo parlando di Internet Explorer, Microsoft e Hewlett Packard.
Già.
Già, l'Internet Explorer di per sé, ok, se qualcuno lo usa, è una roulette russa, è l'equivalente di una roulette russa, quindi se usate Internet Explorer passate a Firefox o qualcos'altro, per
Dopo
carità.
questa,
Ma
vedete voi,
cioè,
nemmeno
è
si
una
fottono
roulette russa.
di
Non è la prima
mettersi a
volta che succede,
fixare.
cercate in internet, Internet Explorer, possibilmente non con Internet Explorer, e vedrete quante robe ci sono state.
Vabbè, fortunatamente succede solo nei sistemi 32 bit questo. Ok.
Ah, quindi se avete computer vecchi, ok.
Esatto. Allora, o meglio, la community ha dei problemi rispetto a Google. Cosa è successo? Parliamo di Chromium, cioè la versione open source del browser Chrome. Chromium che è installato di default su Debian e altre distro. Cosa è successo? Che un utente di Chromium ha installato, compilando il browser, e ha notato che c'è un modulo tale, vediamo, Chrome Hot Word, che va a scaricare, appena voi installate Chromium, un codice binario precompilato di cui i sorgenti sono sconosciuti, ignoti, inconsistenti, che vengono installati così, senza chiedervi nulla, sul vostro browser open source.
Scusami, open source installa roba compilata proprietaria?
Esattamente.
Ma che bello!
Praticamente cosa succede? I tizi di Google hanno implementato la funzione OK Google, oltre che su Android per iniziare, anche nel browser Chrome. E questo è stato implementato anche in Chromium. E il punto è, ok, ci volete metterci dentro del codice non free in un progetto open source? Prima cosa. Seconda cosa, perché dovete farlo installare, farlo scaricare appena si installa Chromium? Terza cosa, l'audio è sempre attivato, a quanto si dice, ho già visto il log su Google Code. I tizi dicono che l'audio è già attivato. Cioè, l'estensione può fare registrazioni audio a muzzo, quando vuole lui. È abbastanza inquietante come cosa.
Beh, a parte che dovrebbe comunque trasmettere sempre verso internet, però non sai quello che fa, sì. E registra l'audio e la registrazione,
appunto,
è attiva.
L'audio è attivo, quello è il punto.
Molto sospetta. Beh, su questo segnalo una cosa correlata, giusto a titolo di esperienza personale. L'altro giorno ho fatto una cosa, ho aperto Firefox sulla mia pagina About Blank, la pagina bianca, e ho fatto partire Live HTTP Headers, che è un piccolo componente per Firefox che serve per vedere le intestazioni HTTP, cioè vedere esattamente le richieste che fa il browser, e poi l'ho lasciato lì. Sono andato a bermi un caffè, sono tornato dopo una mezz'oretta, era un caffè molto lungo, e ho notato che c'erano delle richieste. Naturalmente nel sistema non c'era installato niente, era un sistema appena installato, eccetera eccetera.
Clean.
Però io avevo disattivato tutti gli aggiornamenti possibili e immaginabili, però c'erano delle richieste di aggiornare questo di quello, e veniva scaricato un componente della Cisco, un binario della Cisco, che sembrava essere un codec di qualche tipo, naturalmente.
Un binario della Cisco?
Sì, quindi faremo sapere nel corso della prossima puntata di che cosa si tratta.
Eh già,
e dovremmo nulla anche di grave, nulla che vi traccia, che viola la vostra privacy,
però,
ma soltanto avere la consapevolezza di che cosa fa un browser veramente quando non state navigando.
Firefox, voi che siete lì in Canada a fare la riunione annuale adesso, in questo preciso istante, diceci un attimo cosa fa, dai. Noi sottoporremo al nostro anonimo tecnodittatore questa cosa anche quando sentiamo la trasmissione.
Interessante, interessante. Per il momento non sappiamo ulteriori notizie e vi faremo sapere nel corso
alla
della
prossima edizione.
Puntata.
Ah! I fantasmi! No! Ma perché mi falla ripartire? Dilunghiamoci! No!
E adesso ci rilassiamo e facciamo yoga. 80 minuti di silenzio. Ah!